Buongiorno. In realtà io pensavo di fare la presentazione verso il fondo della mattinata e quindi volevo parlarvi di una ricetta tipica ferrarese, cappellacci di zucca. No, a parte la metafora che utilizzerò, volevo partire da...
Meglio adesso perché poi ci viene fame.
Ok,
meglio...
va bene, quindi meglio adesso. Allora, io ho appuntato, ho sottolineato alcune keyword della presentazione di questo workshop che inizia così. I dati territoriali sono i più richiesti e utilizzati tra quelli liberati dalla pubblica amministrazione. Attraverso un'analisi corretta di questo tipo di dati si possono infatti ricavare informazioni preziose. Poi ho sottolineato appunto gestione del territorio, organizzazione chiara, restituzione agli attori del territorio nel modo più fruibile possibile e doveri istituzionali. Domanda: a cosa serve avere dati, in questo caso dati geografici, open, se non sono completi, corretti, se non sappiamo come sono stati fatti, se non conosciamo la semantica, se non capiamo che cosa rappresentano e quindi se non sappiamo come usarli? Non voglio parlarvi di Inspire, non voglio annoiare parlando di Inspire, però per avere dei dati utili per una smart city, utili per lo sviluppo del territorio, occorre appunto avere informazioni, dati che siano chiare, che siano descritte in maniera capibile e soprattutto che siano complete e corrette. Quindi ci serve una ricetta, ci sono tante ricette, Inspire nel senso di modelli dati, Inspire, così come i modelli dati delle specifiche nazionali, sono delle ricette e quindi sarebbe bene cominciare a utilizzarle, ma veramente. Allora, come sono fatti i cappellacci di zucca? Come si preparano? Chi ha mai assaggiato i cappellacci di zucca ferraresi? Perfetto. Allora, in tutti i modelli dati, in tutte le specifiche, di solito c'è un elenco di attributi, un elenco di specifiche di contenuto, che è esattamente come l'elenco degli ingredienti che normalmente abbiamo all'inizio dei ricettari, elenchi di attributi che contengono anche riferimenti, in questo caso di cardinalità, quindi quante uova, quanta farina, eccetera, anche unità di misura. La stessa cosa la ritroviamo, guarda caso, nei regolamenti della Commissione europea, che sono una norma anche nazionale, che definiscono che cosa ci deve essere, per esempio, quando parliamo di edifici, cosa ci deve essere in termini di edifici. E in alcuni casi come devono essere valorizzati alcuni attributi, in questo caso l'uso dell'immobile. Poi ovviamente ci sono degli attributi che possiamo considerare opzionali, in questo caso, sempre utilizzando la metafora dei cappellacci di zucca, gli amaretti e la mostarda. In realtà le uova non sono opzionali, errore mio, però in questo caso diventa qualcos'altro, non parliamo più di cappellacci di zucca ferraresi ma diventano tortelli di zucca mantovani. Ora, dopo aver capito quali sono gli ingredienti base da utilizzare, bisogna capire come utilizzarli e quindi ci vuole la ricetta vera e propria. Nel caso di dati geografici, la ricetta è la traduzione in modello fisico dei dati, cioè come materializzo i miei dati, attraverso dei grand file shape, filoni complessi GML, GeoJSON, utilizzo OSM come formato, oppure considero soltanto dei grand dump o backup database. Ritornando alla metafora, la ricetta di solito indica quali sono i passaggi da seguire. Alla fine, nelle specifiche, non in tutte, in quelle nazionali non si parla ancora di questo aspetto qua, cioè come rappresentare i dati, come metterli, come renderli, come vestirli, come presentarli all'utente, ma in Inspire sì, c'è appunto la necessità di capire quali stili applicare, quali stili, quale vestizione. In questo caso, riprendendo la metafora dei cappellacci, io posso avere N modalità di presentare il mio piatto, ci sono i cappellacci burro e salvia oppure al ragù. Nel caso di dati geografici, avere degli stili codificati significa usare degli standard de jure o de facto, come questo, un estratto di SLD, oppure degli altre modalità, ma chiare e trasparenti a tutti. Ora, senza Inspire, o comunque senza un modello ben definito e chiaro, non otterremo mai dei cappellacci di zucca, otterremo questo. Ed è esattamente quello che abbiamo guardando, almeno è la mia opinione, guardando la mole di dati open pubblicati, anche se il termine esatto sarebbe un altro, ma evito di farlo, pubblicati dalle pubbliche amministrazioni, del gran junk food. Ora, trasformando la domanda iniziale in un'asserzione, passando ad un esempio concreto, a cosa serve avere dati open, nel senso di aperti, liberi, utilizzabili da chiunque, ma che siano completi e corretti e che siano ben descritti, quindi che facciano capire all'utente che cosa sono e come usarli. Un esempio è questo. Nei Paesi Bassi, in tutti i Paesi Bassi, 12 province, sono riusciti a mappare qualcosa, a utilizzare i dati del catasto, che sono completi, corretti e open, e ben descritti, per stimare il fabbisogno energetico di quasi tutti gli edifici. Si parla di qualcosa di come 10 milioni di edifici. Chi di voi conosce il certificato energetico, o meglio il fabbisogno energetico del proprio edificio, del proprio immobile? Cioè, chi ha un certificato energetico a casa propria? Chi ha mai fatto fare un certificato? Nessuno. Qualcuno. Un certificato di solito è una cosa del genere, questo è un esempio emiliano-romagnolo, dove c'è un numerino che indica la stima del fabbisogno espressa in kilowattora metri quadro anno, cioè quanti kilowattora di energia al metro quadro all'anno ho bisogno per la mia abitazione o per il mio edificio. La stessa cosa può domandarsela un amministratore pubblico, un sindaco, un assessore, un energy manager a scala, ovviamente a scala territoriale, quindi a livello di quartiere o a livello di città. Ma nei certificati, tra l'altro, esistono anche altre informazioni interessanti che un'amministrazione che normalmente non conosce potrebbe incamerare, come l'epoca presunta di costruzione dell'edificio o l'epoca di ristrutturazione. Ora, chiaro, ci sono dei dati open sui certificati, non tutte le regioni, forse l'unica regione che pubblica dati open sui certificati energetici è la Lombardia, però i certificati rappresentano una piccola fetta dello stock edilizio. Quindi, per rispondere alla domanda come faccio a conoscere il fabbisogno energetico di una città, non posso fare affidamento solo ed unicamente sui certificati, anche se open, perché l'anno scorso, alla fine del 2014, meno del 6% dello stock edilizio italiano aveva un certificato, e non arriverà mai al 100%, ma neanche al 50%. Allora, ritornando all'esempio e andando a concludere, per stimare a tappeto il fabbisogno energetico ci vogliono, scusate l'errore, dati open e buoni. Ritorno all'esempio olandese, perché questo edificio qua, che è stato appunto stimato, quindi è stata creata dell'informazione, sono riusciti a generare informazioni preziose, come c'è scritto in questo trafiletto. Questo è stato possibile perché i dati del catasto olandese, guarda caso, sono open, sono disponibili per esempio in OpenStreetMap. Qui ho evidenziato, adesso vedo se il puntatore funziona, vabbè, comunque qua, no, non è necessario. Non si tratta soltanto della parte geometrica, cioè non è soltanto il poligonetto, ma informazioni come questa, la data di costruzione dell'edificio, le ritrovo anche in OpenStreetMap, oltre al fatto che in Olanda, in OpenStreetMap, il dettaglio è molto, diciamo, molto preciso. E l'Olanda, il catasto olandese, sta implementando Inspire, non è che sta facendo delle cose diverse, sta guardando all'implementazione di Inspire e contemporaneamente sta mettendo a disposizione dati open. In Italia abbiamo questo è uno stralcio di Ferrara. ma credo che in tutte le altre città italiane la situazione sia più o meno simile. Ho scritto cos'è questo? Questo non è un edificio, è un cassone edilizio, come direbbero i topografi. In realtà il tessuto edilizio nella nostra città è ben diverso. Ora, avere questo come dato open non serve a nulla, assolutamente a nulla. Avere questo come dato open serve. Serve per poter integrare informazioni su altezze o epoche di costruzione che spesso i comuni hanno ma non sanno di avere. A livello, per esempio, regionale, il database topografico della regione Emilia-Romagna contiene informazioni puntuali sulle altezze delle singole unità volumetriche. I comuni hanno ricevuto da Istat un output del censimento delle abitazioni che contiene il riferimento dell'epoca presunta di costruzione edificio per edificio. Poi ci sono informazioni che possono essere prese, diciamo, da altre fonti come fonti bibliografiche. La stima di performance energetica, quindi il fabbisogno energetico edificio per edificio, può essere presa da dove? Dagli attestati di prestazione energetica, che normalmente sono gestiti a livello regionale, quindi esistono a livello di dato digitale in qualche database regionale. Qua Inspire lo ritroviamo in informazioni come epoca di costruzione e altezza, a livello di footprint, di superfici, di numero di unità immobiliari, di usi e anche di performance energetica, perché uno degli attributi previsti da Inspire per gli edifici, guarda caso, è la classificazione energetica. Salto qua per dire che nell'ambito del progetto Sunshine questa cosa qua la stiamo realizzando nel piccolo, anche in Italia, su Ferrara, su Trento, sulla Val di Non, e su Ferrara per esempio siamo riusciti a integrare, utilizzando realmente come modello dati, non GML, ma come modello dati semantico Inspire, siamo riusciti a integrare dati provenienti dal database, in primis dall'anagrafe comunale degli immobili, dal database topografico regionale, da Istat, per stimare, e finora lo abbiamo fatto su circa 20.000 dei 40.000 edifici di tutto il comune, per stimare quello che è il fabbisogno energetico. Conclusioni. Nel caso specifico del progetto Sunshine, i dati raccolti sono già accessibili, okay? Sono già accessibili, che non vuol dire che siano liberi, perché non c'è una licenza esplicita, ma ci sarà alla fine del progetto, e quindi a febbraio del prossimo anno. Cosa vuol dire? Che noi metteremo a disposizione in primis al comune che ce l'aveva forniti queste informazioni, con la speranza, con l'auspicio, che quella schifezza, passatemi il termine, che in questo momento vediamo in OpenStreetMap quando guardiamo gli edifici, sia sostituita da queste informazioni, non soltanto come poligonetti ma come attributi aggiunti. Seconda conclusione su tre: quali sono i geodati open necessari? E qui, riprendendo una slide di febbraio scorso alla conferenza un peggio data, ho aggiunto qualche voce. Allora, anagrafe comunale degli immobili: i comuni gestiscono gli immobili, quelle informazioni sono strategiche, sono importantissime. Poi ci sono i database topografici, la regione Emilia Romagna è stata una delle prime a mettere a disposizione in modalità open, con licenza CC BY, delle proprie informazioni. Gli indirizzi, che sono gestiti dai comuni, ma ci sono anche a livello regionale e anche Istat, i certificati energetici, e poi non sarebbe male avere dall'Agenzia delle Entrate, che raccoglie annualmente i consumi di energia elettrica e gas di tutte le utenze, quindi di ciascuno di noi, informazioni ovviamente anonime, aggregate, ma averle per poter essere riutilizzate. E qua anticipo una risposta ad una domanda che aveva fatto circolare Biallo l'altro giorno via mail: come si rende sostenibile l'aggiornamento continuo, e io aggiungo di buona qualità, di dati geografici? Secondo me con due cose: con la cultura del dato, e qui mi riaggancio alla presentazione di Sergio Farrugia, quindi cultura del dato che in questo momento a volte latita nella pubblica amministrazione, ma non solo nella pubblica amministrazione, con strumenti di gestione che siano integrati nei procedimenti amministrativi. E poi coinvolgendo la comunità dal basso, ma non soltanto per fornire, per scaricare sulla comunità dati geografici open, ma per ricevere dalla comunità un feedback in termini di aggiornamento dal punto di vista qualitativo. Molte informazioni, molti attributi possono essere velocemente valorizzati attraverso l'impegno volontario di comunità come OpenStreetMap. Un link che vi invito a guardare, appunto, sempre dell'esempio olandese. Vi ringrazio.
Grazie. Vuoi